serata d'agosto, ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12 e 19, cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Abbiamo avuto fino a questo momento un po' di problemi per i collegamenti con le due corrispondenze che abbiamo previsto per oggi. Almeno un lavoratore ha già risposto, per cui se ci date un attimo di tempo mandiamo uno stacco musicale e poi rientriamo in onda. Anticipo già che il primo lavoratore che andremo a intervistare è sicuramente un lavoratore della San Gallo Vetro di Manfredonia, che abbiamo già sentito un mesetto fa. Ci sono stati degli aggiornamenti, degli sviluppi con incontri al ministero, pare russi che siano entrati nella trattativa per acquisire, pare, lo stabilimento. Vedremo appunto che cosa ci dirà il lavoratore. L'altro invece con cui stiamo provando a metterci in contatto è un lavoratore della Logista dell'Interporto di Bologna, che si occupa della distribuzione dei tabacchi, e recentemente, proprio alla fine di gennaio, c'è stata un'avvertenza con picchetti e scioperi. I lavoratori hanno vinto, per cui proveremo anche a metterci in contatto con loro. Nel frattempo mandiamo uno stacco musicale che dedichiamo a chi, dopo che per anni ha insultato meridionali, terroni e anche gli immigrati, ora prova a scendere al sud a cercare di raccattare qualche voto.
Yamia, guadagniamo il pane, noi teniamo i rori di mano e sapimmo gagnare. Yam yam, e facimmo appresso sotto la città di Rosmoc e tu stress, noi siamo furbo che sanno a fa fesso.
Siamo nato con tuoi destini, siamo notte e siamo mattina, siamo rose e siamo spine, ma siamo ramo lo stesso giardino.
Meridionale, siamo terra che ne male, nessuno può capire, stamma buona, stamma male, e a mannanza così, a fatica è l'uregale,
e a speranza è partita,
la speranza è partita.
Yam yam, e dammi chiamare, si stiamo insieme potrebbe lontano, non so faccio aspettare. Yam yam, cassa vita per presso, noi siamo a casa le base e carezze, ma fa notizie soltanto a munnezze.
Questa mafia comando lì, che ci hanno misera sempre un cuore, se mi faccio una cartolina, che ci spenna per tutto il mondo.
Meridionale, siamo voce in mezzo mare, ma nessuno lo sa. Siamo allevati a picciare, che non si sa mai a chi. Siamo specchi in autostrada,
che non vanno mai fornire.
A tuo vientre si abbraccio madre, troppo suoi pensieri, e ci cresce con Panamare, e in italiano straniere. Se a giustizia si lava in mano, sono che bianche bandiere, e chi mai può pensare di male, nasce piccioliere. Ci può accadere,
E allora ritorniamo in onda, abbiamo finalmente stabilito il primo contatto di questa puntata e abbiamo in collegamento un lavoratore della San Galli Vetro di Manfredonia. Appunto, rimaniamo al sud per questa prima chiamata e qualche ascoltatore, ascoltatrice magari si ricorderà che un mesetto fa avevamo già interloquito con questo lavoratore per... E, diciamo, la loro situazione, visto che da ormai possiamo dire sono 2 mesi che i lavoratori sono in picchetto fuori alla fabbrica perché avevano scoperto del piano di ristrutturazione del padrone che voleva appunto eliminare quasi del tutto lo stabilimento, poi su magari mantenendo pochissimi lavoratori, e ci avevano già spiegato appunto qual era la situazione. Ecco, chiediamo magari di fare un breve riepilogo di quelle che erano le motivazioni per cui i lavoratori erano scesi in campo e poi chiaramente anche a ruota libera parlarci di tutti gli aggiornamenti che ci sono stati in queste settimane da incontri al Ministero e magari anche sapere che intenzioni ha la proprietà, se ha cambiato idea e se ci sono sviluppi. Pronto? Ci senti?
Sì, perfetto. Allora, noi ci siamo sentiti nell'immediato dopo incontro al MISE del 7 gennaio. Da allora a oggi si sono susseguiti tutta una serie di eventi e di vicende che hanno sconvolto la nostra vertenza. Li elenco per sommi capi perché sono veramente tanti. L'incontro del 7 c'era stato fissato un aggiornamento per il giorno 15, a che l'azienda aveva risposto che non era disponibile, rinviandolo al 28 di gennaio. Se non che nel frattempo, il 22 gennaio, l'azienda ha presentato una proposta di concordato in bianco al Tribunale di Treviso. E il 24 gennaio, per ottemperare anche quelli che sono gli obblighi di legge, hanno effettuato una svalutazione del capitale sociale di San Giorgio di Nogaro, perché sostanzialmente le perdite avevano superato di un terzo quello che era il valore nominale del capitale sociale. Con questa mossa, che non è stata una mossa voluta sinceramente, ma è stato un obbligo di legge, la Fiulia, che è una delle azioniste di San Giorgio, essendo un'azienda a partecipazione pubblica, avendo delle azioni privilegiate, si è ritrovata maggioranza all'interno dello stabilimento di San Giorgio di Nogaro.
Scusami se ti interrompo, San Giorgio di Nogaro è un altro stabilimento della San Galli in provincia di Udine, questo magari perché per comprensione degli ascoltatori e ascoltatrici.
Giusto. È l'altro stabilimento dove si produce, che è ancora attivo, dove si produce vetroflotto, il forno è ancora acceso. Quindi praticamente adesso la Manfredonia Vetro, che era maggioranza all'interno di questo stabilimento, si è ritrovata con lo stesso peso debitorio, perché quello non varia, ma con azioni inferiori, infatti è passata dal 58 al 32%. Quindi deve importare sulla Manfredonia Vetro ulteriori debiti che non gli appartengono, come già è avvenuto in passato. Il 28 vengono nominati i due commissari del concordato, quindi la dice già lunga con che velocità questo concordato va avanti. Presentato il 22 al Tribunale di Treviso, il 28 vengono nominati due giudici. Lo stesso giorno c'è l'incontro al MISE. E la famiglia San Galli, pur presentandosi, non ha fatto voce di questa storia. Allo stesso incontro si sono presentati anche l'altra parte dello stabilimento di Manfredonia, l'altro socio dello stabilimento di Manfredonia, che è il Russo, il quale ha fatto apparire che di tutte queste operazioni lui non era a conoscenza. Quindi ha fatto in modo di convincere il tecnico del Ministero a rinviare l'incontro almeno di una settimana, tempo necessario per capire se poteva o meno fare un passo indietro rispetto sia al concordato che alla situazione Fiulia.
Scusami, il Russo non era a conoscenza dell'operazione del concordato o addirittura anche del piano di ristrutturazione?
Né del concordato e neanche della svalutazione delle azioni avvenuta a San Giorgio di Nogaro. Questa è stata la sua posizione ufficiale, posizione che nei fatti secondo me si smentisce da sé, perché comunque di tutte le operazioni loro sono sempre stati informati. Comunque hanno chiesto al MISE un rinvio della riunione, rinvio ottenuto, che si doveva tenere il giorno 4 febbraio, ma che nei fatti poi non si è più tenuto perché l'azienda si è resa nuovamente indisponibile. Anche qui abbiamo fatto un'assemblea in azienda, Con questa assemblea nei fatti si è sancito la fine dello sciopero per quanto riguarda due reparti strategici che comunque fanno azienda a sé, che sono il magnetronico, nel quale io lavoro, dove produciamo il vetro basso emissivo, che l'altra volta spiegavo, il vetro ad alta efficienza ambientale, e il satinato. Oggi infatti per me è il primo giorno di lavoro dopo l'inizio dello sciopero.
Perché quindi dopo due mesi tornate a lavorare?
Esatto. Perché questa mossa? Ti spiego cosa è successo. Con la presentazione del concordato, di fatto, e la nomina dei due giudici, di fatto i dipendenti della Manfredonia Veto, secondo l'esperienza dei sindacati, sarebbero sotto copertura salariale, nel senso che dovrebbe andare in automatico la cassa integrazione per loro. Essendo noi un'azienda a parte, non facendo parte di quel concordato se non per le partecipate, i sindacati si stanno preoccupando di mettere sotto copertura salariale anche i due reparti, che sono magnetronico e satinato. Entrando noi, il presidio però fuori permane, cioè sostanzialmente non entrano e non escono camion. Noi siamo entrati, non potendo lavorare, perché se non entra il materiale non lo possiamo lavorare, l'azienda ipoteticamente ci dovrebbe mettere sotto copertura da questo punto di vista, o comunque noi siamo a disposizione dell'azienda, l'azienda ci deve dire quello che dovremmo fare.
Quindi di fatto si può dire che voi in questi mesi non avete percepito lo stipendio, chiaramente eravate in sciopero, invece ora siete rientrati, siete a disposizione, di fatto non state lavorando perché permane il picchietto, quindi il blocco in entrata e in uscita, e però invece questo da quanti giorni? Da pochi giorni siete rientrati tutti quanti?
Si risolva subito, perché comunque devi tener conto che anche dal punto di vista della sicurezza diventa molto pericoloso, in quanto comunque stiamo qui, non percepiamo salario da due mesi, il livello è abbastanza alto e potrebbe succedere comunque qualcosa. Ho fatto presente, in qualità di RSU se non di RLS, ho fatto presente questa situazione all'azienda subito stamattina appena siamo entrati, ai vertici aziendali, i quali adesso ci dovrebbero convocare per farci capire quello che sarà il nostro futuro immediato. Questo è il futuro immediato.
Ma secondo te, se ti posso chiedere, ci sono buone prospettive di riuscire a ottenere la copertura salariale? Perché a me, dalla descrizione che hai fatto, mi sembra che la proprietà stia facendo un po' il gioco delle tre carte fra voi, sindacati, ministero.
Ti dico, è previsto per legge sostanzialmente l'apertura della cassa integrazione per un reparto che non lavora per colpa di un altro reparto, di un'altra azienda che sta in sciopero, è prevista per legge.
Okay.
Ora, obiettivamente quello che possa succedere, sinceramente io non lo so, nei fatti non lo so. Mi auguro che però avvenga questa situazione, cioè, mi auguro che l'azienda ci convochi subito e apra la cassa integrazione anche per noi.
Senti, e nel momento in cui apra la cassa integrazione, poi però rimane chiaramente sempre il piano di ristrutturazione che è nelle intenzioni della proprietà? Correggimi se sbaglio, eh?
No, ti dico, se il concordato dovesse continuare a proseguire così come l'hanno messo giù, che poi sostanzialmente adesso è un concordato in bianco, ma nei fatti diventerebbe liquidatorio da adesso al 15 di maggio, perché il giudice ha dato 3 mesi di tempo fino al 15 maggio, il tempo ai due commissari per analizzare la situazione e per capire che direzione si possa prendere. Nei fatti diventa liquidatorio, perché noi non riusciamo ad andare avanti senza un forno di fusione a Manfredonia.
Perché è stato spento il vostro, chiaramente.
Dicevi, scusa?
Perché è stato spento il vostro forno.
E certo, è stato spento, è arrivato a fine vita naturale sostanzialmente, quindi non bisognerebbe rifarlo, quindi un investimento di 20-25 milioni di euro. Nei fatti sostanziali, il reparto, soprattutto l'azienda dove lavoro io, è un'azienda che ha bisogno di tanto vetro, e se non è presente sul posto un forno che lo produce, diventa diseconomico tenere in piedi il reparto.
Certo.
Quindi sostanzialmente il concordato, se non dovesse essere bloccato per renderlo fallimentare come tipo di concordato, e a quel punto poi si sancirebbe il fallimento dell'azienda e si potrebbe andare incontro all'amministrazione straordinaria, nei fatti diventa un concordato liquidatorio, perché i commissari potrebbero decidere di vendere e di cedere pezzi di azienda per tappare i vari debiti fatti dall'azienda.
E chiaramente probabilmente a forno già spento, Manfredonia sarebbe il primo passo.
Manfredonia sì, è il primo passo nel quale, è il primo passo che andrebbe incontro a questa situazione, anche se io temo tantissimo anche per il sito di San Giorgio, perché loro non navigano certamente nel loro, almeno in questa fase.
Ma la situazione invece lì dal punto di vista dei lavoratori lì a San Giorgio com'è? Sono in sciopero?
Lì stanno ancora lavorando, okay. Continuano a lavorare. Qualche giorno fa è uscito qualche articolo, perché io purtroppo non ho più tanti contatti con gli RSU di San Giorgio. Qualche giorno fa è uscito qualche articolo sul giornale nel quale si annunciavano sostanzialmente il fatto che il 10 probabilmente non ci sarebbero stati soldi per pagare gli stipendi, e da lì a breve questi sarebbero fermati anche loro.
Okay.
Però il 10 è domani, se non sbaglio, sì, il 10 è domani, ho perso anche la concezione del tempo oramai. Il 10 è domani e vedremo quello che succederà. Intanto oggi il sindaco di Manfredonia, visto anche tutti gli eventi che si sono evoluti per quanto riguarda San Giorgio, dove la regione sembra stia prendendo una posizione di tutela nei confronti del sito di San Giorgio, il sindaco di Manfredonia ha organizzato una riunione in comune con tutti i parlamentari della provincia di Foggia e con la regione Puglia per capire il da farsi nell'immediato futuro, anche per portare una linea unica di tutela per il territorio.
Ok. Senti, io ti volevo chiedere, dopo questi due mesi di sciopero, di picchetti, qual è il morale fra voi lavoratori? Chiaramente le prospettive non mi sembrano fra le più rose, però forse in questi mesi di, possiamo chiamarla tranquillamente, lotta, siete riusciti anche a fare delle riflessioni fra di voi, a darvi coraggio magari l'un l'altro?
Sì, certo, ti rispondo anche in maniera molto semplice, perché io quasi tutti i giorni mi faccio un esame di coscienza, tra virgolette, per capire se stiamo percorrendo la strada più giusta o meno. Qui in tanti continuano a crederci. Il nostro credere, il nostro obiettivo sapevamo che non era dei più facili, sapevamo che stavamo lottando con un colosso quale il signor Giorgio Sangalli, che non mollerà l'osso fino all'ultimo secondo. Sicuramente anche la presentazione, la nomina di questi due commissari ci stanno mettendo i bastoni tra le ruote, sicuramente non è una delle posizioni più favorevoli alla nostra causa. Però continuiamo a lottare, continueremo fino alla fine, fino a quando ci sarà da fare una mossa, noi le nostre pedine le muoveremo tutte nella speranza di riuscire a farli scaccomatto.
Senti, ma in queste prospettive, chiaramente, giustamente tu dicevi, non si può sapere, purtroppo non abbiamo la palla di vetro, non possiamo sapere cosa succederà in futuro, però sì, magari, ecco, cogliendo gli spiriti vostri potresti magari anche riuscire a immaginare quali siano le vostre intenzioni, se la situazione dovesse mutare o rimanere più o meno la stessa che c'è, quindi si va verso un commissariamento e verso la liquidazione, come potrebbe evolvere la vostra lotta?
Ti spiego facilmente quali sono le mie speranze. Sappiamo che ci sono delle indagini in corso per quanto riguarda la situazione Sangalli. La nostra speranza è che le indagini abbiano un corso veloce, come l'ha avuta la nomina di due giudici al Tribunale di Treviso, e che riescano a interrompere questo percorso. A questo punto le istituzioni che ci sono state sempre vicine fino a oggi, perché tutte, dal Comune alla Regione, dico quasi anche il Ministero, che ci stanno vicino, non hanno tanto potere nei confronti della proprietà privata, perché non dobbiamo mai dimenticare che purtroppo nel nostro caso la proprietà privata va tutelata, e fino a quando non sarà lui a fare un reale passo indietro sulla situazione, nessuno li potrà mettere bastoni tra le ruote da questo punto di vista, se non il fatto che si vada ad accertare che negli anni passati, se non nel... erano stati fatti degli illeciti abbastanza pesanti nei confronti dello Stato. Mi auguro che queste attività giudiziarie vadano avanti in maniera celere, in maniera tale da bloccare il suo progetto, di metterlo fuori dai giochi, e che venga nominato nell'immediato un giudice a tutela delle nostre posizioni, del nostro territorio e del nostro stabilimento. Io voglio ricordare a me stesso, se non a tutti, il fatto che non si conta nella storia che un forno fusorio si fermi alla prima campagna, normalmente se ne fanno tre.
Sì, questo lo spiegavi anche l'altra volta.
La posizione geografica è diventata delle più strategiche, mentre in Italia fino al 2008, 2009, 2010 si andava avanti con sei forni, oggi ce ne stanno due attivi, il nostro sarebbe il terzo, ma la cosa clamorosa è che da Pisa in giù non ce n'è neanche uno, cioè noi potremmo servire tutta l'area del Mediterraneo con il nostro vetro di alta qualità. Abbiamo dei prodotti che sono all'avanguardia, che pochi hanno in Italia, ed è strano che questa vertenza possa prendere una piega diversa da quella che io mi aspetti, che si faccia avanti qualche imprenditore già del mercato, ovviamente, perché non è che accetteremo cialzoni fra i nostri piedi, cialzoni che vogliono fare economia con la nostra azienda possono restare a casa.
Senti,
ne abbiamo già avuto uno, basta e avanti.
Certo. Senti, allora, quando ci siamo sentiti un mese fa, ci avevi raccontato che al di là delle istituzioni, che permettimi di dire questo, perché chiaramente poi tu hai spiegato la situazione, io chiaramente mi sento di mettere in chiaro che per quanto vicine possano starvi le istituzioni, purtroppo se non danno una svolta e ci si fa poco con questo stare vicino da parte delle istituzioni, però ti volevo chiedere dal territorio, anche da una città importante come Foggia che è vicino a voi, la solidarietà c'è stata, come è incrementata in questo mese?
Guarda, noi ci hanno fatto solidarietà a tutti, istituzioni a parte, che non mi va di ripetermi sulla loro posizione, la popolazione, amici e compagni di un centro sociale di Foggia, Michele Rizzi con delegati sindacali di altre aziende come la OM Carrelli, che è un'altra vertente importante che speriamo che trovi subito una soluzione, delegati
che è della provincia di Bari, se non sbaglio, vero?
Sì, sono di Bari. Veramente abbiamo avuto tanta solidarietà, non ultime, noi la rivolgiamo ad altri. Qui a Manfredonia è presente anche un'altra vertente che conta circa 50 dipendenti, la Solage, ex Bontempi. Ieri questi ragazzi organizzavano in piazza un sit-in, li abbiamo voluti affiancare di proposito, sono stati insieme in Piazza del Popolo al Comune. Ci siamo sostanzialmente gemellati nella vertenza. La loro vertenza sta prendendo una piega molto più difficile della nostra, non riescono ad accedere a Roma. È un po' più incasinata della nostra, probabilmente questo è anche dettato purtroppo, devo dire, perché dal mio punto di vista anche un singolo lavoratore deve avere voce aperta a Roma. Purtroppo loro sono un quarto di noi e hanno una visibilità leggermente più bassa.
Beh, certo. Senti, io ti volevo chiedere questo, andando con la peggiore delle ipotesi, cioè che viene liquidato lo stabilimento, quindi voi, suppongo, si possa anche prevedere la cassa integrazione o comunque la mobilità per qualche anno. In questi mesi avete ragionato su che alternativa trovare collettivamente, se si può trovare collettivamente un'alternativa alla chiusura dello stabilimento? Te lo esplicito meglio, avete pensato se fosse minimamente immaginabile provare ad autogestire lo stabilimento?
Bravo, ti dico che abbiamo anche cercato di fare un ragionamento in questo senso, anche perché qui facciamo tutto noi, cioè sono quasi tutti manfredoniani o quantomeno del posto, i lavoratori, dal direttore commerciale al magazziniere, all'operatore di linea, all'operatore di sala controllo e tutto il resto, quindi una sorta di autogestione comunque sarebbe plausibile. L'unica cosa però che mi viene da dirti è che è molto difficile, perché il nostro stabilimento muove all'incirca 14 milioni di euro, se deve funzionare sulla linea, quindi senza fare un centesimo di debiti, deve muovere all'incirca 14 milioni di euro al mese. Capiscimi bene, io che sono un po' tecnico anche della situazione, perché mi occupo anche di contabilità e tutto il resto, la vedo un po' difficile mettere su un gruppo di lavoratori che possa andare verso un'autogestione, però non è una carta che stiamo affatto scartando, perché la potremmo mettere in atto e magari riuscirci comunque.
Questo, cioè, allora io sicuramente capisco, comprendo benissimo quello che dici, appunto perché tu lavorando là dentro sai bene qual è la situazione, e anche questo dato purtroppo che dai molto grande di soldi che servono non vi rende assolutamente questa alternativa facile. Però mi sento anche di dire che siete nella possibilità, e questo gioca a vostro favore rispetto purtroppo invece a tante altre vertenze che non hanno riscosso così solidarietà e appoggio da parte del territorio. Siete in una posizione in cui forse probabilmente potete anche mettere a valore, sfruttare, mettere a frutto questa solidarietà che è nata e provare a far nascere in futuro, se appunto l'ipotesi fosse quella peggiore per gli sviluppi della vostra situazione. E potreste mettere a frutto questa solidarietà e provare a immaginarvi anche un circuito che vi permetta chiaramente almeno di sostentarvi il minimo. Io mi permetto solo di farti degli esempi che anche in Italia, ma come anche in Grecia, sono situazioni che condividiamo nei paesi del sud Europa, e ci sono delle esperienze di fabbriche, anche in Turchia ne è nata poco tempo fa una, di fabbriche autogestite che provano non da sole, non solo col circuito di poche centinaia di lavoratori all'interno, di andare avanti, ma con tutta una rete solidale che parte dal territorio e prova anche a svilupparsi al di là dei confini della provincia e della regione. Questa è un'ipotesi che faccio, chiaramente non sto lì, non sono nella vostra situazione, però mi interessava anche dialogare con te di queste prospettive.
Certo, è una cosa che comunque stiamo cercando di tenere in piedi, non l'abbiamo scattata a priori, nonostante la difficoltà che ti esprimevo prima, cioè l'enorme quantità di denaro che si andrebbe a movimentare mese per mese. È una delle ipotesi che comunque è il nostro piano B, diciamo, tra virgolette, rispetto a una mancata presenza di un nuovo imprenditore all'interno della nostra vertenza. Non è che necessariamente aspettiamo il cavaliere bianco che ci venga a prelevare e continuiamo ad andare avanti. Se dovesse presentarsi il cavaliere bianco, ben venga. Visto che ci potremmo affidare a imprenditori di un certo livello per quanto riguarda il nostro tipo di impianto. Se questi non dovessero farsi avanti, sicuramente noi non faremo un passo indietro rispetto alla vertenza e ci proporremo proprio verso quella direzione, una sorta di cooperativa o autogestione da portare avanti il più possibile, con dei fritti ovviamente. Capisci che a quel punto poi ci redistribuiamo noi, cioè non dobbiamo
parlare a nessuno. Senti, queste parole mi rincuorano tantissimo, perché poi, cioè, facendo questa trasmissione e sentendo ogni lunedì di persone come voi che sono sfruttate o comunque sono costrette a lavorare per tirare avanti, comunque però si aprono queste prospettive e magari riuscite anche a trovare la forza per andare avanti, questo mi rincuora tantissimo e io spero per voi tutto il meglio. E ti dico, come già avevamo detto il mese scorso, che è nelle intenzioni di Corrispondenza Operaia, ma anche di tutta Radio Onda Rossa, di rimanere in contatto, provare a capire anche gli sviluppi che può avere in futuro, nel breve futuro, la vostra vertenza, e appunto magari anche a provare quel poco che può fare questa radio, cioè con mettere a conoscenza di tutti e tutte quello che sta succedendo lì da voi, però provare anche a favorire sia una presa di coscienza che anche magari una nascita di una rete solidale nei vostri confronti.
Io invece da questo canto mi sento veramente di ringraziare Radio Onda Rossa e i compagni che li stanno dietro, perché comunque cercate di tenere in piedi delle voci che sembrano essere dimenticate dal mondo. Devi tenere presente che la nostra vertenza, nonostante abbia preso una rilevanza nazionale, non va oltre il telegiornale regionale, nonostante ci siano state delle denunce particolari che vanno anche verso il falso in bilancio di un imprenditore che faccia parte della lista Pessina. Voglio ricordare che la lista Pessina sostanzialmente è quel finanziere che ha scoperto quei 30 imprenditori che hanno portato all'estero milioni di capitali senza denunciarli. Il nostro Giorgio Sangalli fa parte di quella lista, nonostante sia stato denunciato un falso in bilancio, nonostante questa vertenza coinvolga due territori vasti come quello di Treviso e quello della provincia di Foggia, la nostra voce è tenuta in piedi dal TG3 regionale di Manfredonia e da voi, e veramente mi sento di ringraziarvi in tutto per quello che fate per i lavoratori in genere. Il mio ringraziamento può riguardare la Manfredonia Rete, però credo che possa essere un ringraziamento da parte di tutti i lavoratori a Radio Onda Rossa.
A noi ci sembra doveroso. Senti, vogliamo salutarci magari con, a parte con un in bocca al lupo grandissimo, ma anche con l'invito che qualora dobbiate ritornare a Roma per un incontro al Ministero, chiaramente lo comunicherete e dai microfoni di Radio Rossa si proverà di nuovo a dare spazio a comunicare anche della vostra presenza qui a Roma.
Sicuramente appena avremo convocazione per Roma sarete informati. Credo che arriverà presto adesso, anche perché a Roma da adesso in poi non si dovranno più presentare i Sangalli per quanto riguarda la Manfredonia Verde, ma si dovrebbe presentare i due commissari.
Sì.
Appena ci sarà l'incontro io vi informerò tempestivamente in maniera tale di avere anche di rivedere alcuni compagni che ho avuto il piacere di vedere il 7 gennaio davanti al Ministero.
Va bene, senti, grazie mille, appunto un in bocca al lupo, un saluto, un augurio a te e a tutti i lavoratori e le lavoratrici della Sangalli.
Permettimi di dire crepi il lupo. grazie anche a voi, un caloroso saluto da Massimo Tuffredo e tutti i dipendenti della Manfredonia Verde.
Ciao, grazie, buona giornata.
Ciao. Ciao. Grazie, aspettando. Ciao. Ciao, ciao.
Laboratorio poi è diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giù l'importe che per amor di voi sfido la morte. A te Caseri,
I'm not afraid to die.
Allora ritorniamo in onda, ci spostiamo un po' più a nord, andiamo a Bologna perché abbiamo in collegamento un lavoratore della Logista dell'Interporto bolognese, un'azienda che si occupa, a quanto ho capito multinazionale, poi mi correggerà se sbaglio il lavoratore, che si occupa di distribuzione di tabacchi sul territorio nazionale. E c'è stata una vertenza aperta, e in parte già era cominciato qualcosina a novembre, ce n'è stata un'altra a gennaio che ha portato con picchetti e scioperi a una vittoria dei lavoratori e delle lavoratrici. Però appunto di tutto questo chiediamo delucidazioni al lavoratore. Ci senti?
Sì, ciao a tutti e a tutte.
Ciao, buongiorno. Allora senti, se ci puoi riepilogare magari partendo anche da novembre, da che cosa era successo a novembre lì da voi?
Sì, guarda, allora il primo sciopero che è stato fatto nel magazzino dove lavoro risale al 26 novembre del 2014 praticamente. Io lavoro in quel magazzino dall'inizio di agosto. E diciamo che ci sono entrato come lavoratore proprio in quei mesi là, ed era una situazione in cui la maggioranza delle persone che lavorano sono lì o da pochi mesi come me, diciamo al massimo a 2 anni come anzianità di magazzino, la quota prevalente, diciamo. La maggioranza del magazzino è una composizione italiana guarda, ti posso dire tra il 70 e l'80%, anche con un'età anagrafica molto giovane, cioè si parla intorno dai 23-24 anni fino ai 30-35, quindi un magazzino rispetto ai tanti altri della logistica dell'Interporto bolognese, degli altri magazzini della logistica dell'Emilia Romagna, abbastanza, se vogliamo, anomalo, in cui la maggioranza, diciamo,
peculiare,
dei magazzini è una composizione più che altro migrante, ecco.
Certo, è una caratteristica peculiare del vostro stabilimento, diciamo.
Sì, questo lo si vede anche perché diciamo in tutti gli scioperi che ci sono stati negli ultimi 2 anni, anche io faccio parte anche di un centro sociale che è Crash, in questi diciamo 2 anni abbiamo sostenuto molti scioperi che ci sono stati nella provincia, ma non solo, e appunto il soggetto che si è sempre, come dire, messo in lotta per rivendicare diritti e dignità, la maggioranza sono sempre stati, la stragrande maggioranza, la partecipazione migrante. Quindi questo magazzino da una parte è anomalo, però dall'altra è anche vero che è un po' uno specchio, se vogliamo, di quella che è una parte della società bolognese, perché comunque molti sono i lavoratori, in termini proprio di percentuale, lavoratori italiani che lavorano nella logistica, e molti comunque hanno queste caratteristiche, cioè di essere o italiani che comunque vengono e provengono da altre regioni, quindi che non sono originari della
città.
Infatti nel mio magazzino molti sono lavoratori che sono venuti dalle regioni campane, Calabria, Sicilia, ma anche di altre regioni, venuti proprio per cercare lavoro a Bologna, quasi specificatamente perché erano riusciti a trovare lavoro in quel magazzino. Quindi anche se italiani, con una migrazione, diciamo, interna,
sì,
interna sul territorio italiano. Quindi per la società, cioè almeno per la città di Bologna, questa è una cosa abbastanza tipica, ed è anche una, se vogliamo, un pezzo di società che è presente in termini, come dire, quantitativi, ma ha sempre comunque ha avuto una prevalenza sociale, diciamo, nella regione in cui abito. Quindi nonostante un magazzino anomalo rispetto agli altri logistica, però è uno specchio abbastanza in piccolo, anche se parziale, però riproduce alcune dinamiche sociali della città di Bologna, diciamo, della provincia.
Sì. Senti, appunto a novembre si parlava di qualche esubero, no? Da parte dell'azienda.
Guarda, anche qua sì, hanno iniziato a parlare di esuberi, però giusto per capire un attimo, l'azienda per cui lavoriamo è la Logista, che è il monopolista attualmente in Italia che gestisce la distribuzione di tabacco in generale, quindi tabacchi lavorati, sigarette, okay, sigari, eccetera eccetera. Quindi il monopolista unico che distribuisce tutto quello che arriva nei tabacchini, nei tabaccai italiani passa tutto tramite i magazzini della Logista, di cui uno è proprio questo di lavorazione, è proprio Interporti Bologna. Quindi quando hanno annunciato gli esuberi, in realtà hanno usato una scusa della crisi, che praticamente almeno in questo caso non corrisponde assolutamente al vero,
non è spendibile come carta, diciamo, che ci sia crisi sulla distribuzione di tabacchi,
soprattutto quando c'è un monopolista, quindi
esatto.
Anche volendo la concorrenza a ribasso. Comunque, insomma, hanno annunciato questi famosi esuberi. In realtà si parlava di un magazzino che normalmente l'orario di lavoro oscilla intorno alle 10-12 ore al giorno, quindi con gli straordinari, diciamo, ma non era raro avere orari di lavoro che arrivavano anche alle 16 ore, non era raro. Quindi, insomma, era una situazione in cui il lavoro c'era, e c'era, se vogliamo, anche un ipersfruttamento termini di allungamento della giornata lavorativa, ecco,
anche,
insomma,
da questo punto di vista condizioni molto molto simili a quelle degli altri stabilimenti della Logistica,
simili dal punto di vista sicuramente in termini appunto di orario di lavoro,
sì.
E di compressione poi del salario, perché poi naturalmente anche le buste paga non è che fossero del tutto regolari, insomma, quindi c'era un taglio dei costi. Voler diminuire il personale sostanzialmente era per mantenere un magazzino a quei livelli di sfruttamento. Quindi diciamo che in questi mesi c'è stata una forte rabbia che montava da parte dei lavoratori, anche quando sono entrato io erano già qualche mese, insomma, che i lavoratori cercavano di avere riuscire a far rivendicare una serie di diritti. Infatti ci sono avvicinati e iscritti poi al sindacato Sicobas, anche se la parte iniziale era veramente, diciamo, piccola, esigua, rispetto invece alla presenza della CGIL, che faceva la voce del padrone sostanzialmente e andava a rispecchiare quelle che erano esigenze sindacali. Quindi c'è stato una lenta avvicinamento da parte dei lavoratori al sindacato Sicobas, una progressiva anche auto-organizzazione, perché poi è stato quello, credo, anche un po' il fulcro caratteristico di questo magazzino. E quindi man mano siamo arrivati, diciamo, dal basso, a far sì che montasse la capacità soprattutto di stringere legami di solidarietà e di unità, che all'inizio, appunto, ti puoi immaginare, erano tutti uno contro l'altro, insomma, perché poi quando sono quei livelli di sfruttamento, ognuno cerca di salvare se stesso piuttosto che avere una visione, diciamo, più di insieme. Però diciamo che passo dopo passo si è riusciti ad arrivare a questo primo sciopero, in cui c'è stata la solidarietà da parte di tanti altri magazzini dell'Interporto Bologna, di tanti altri facchini di Sicobas, ed anche poi la solidarietà, diciamo, della rete che si è mossa in questi anni di sostegno, quindi dagli studenti allo stesso laboratorio Crash dove milito, eccetera. Quindi c'è stata, diciamo, questa forma che ha permesso che lo sciopero fosse uno sciopero non isolato, ma fosse uno sciopero che, diciamo, fosse sorretto anche dalla solidarietà esterna. E questo ha portato a un primo risultato, che è stata sostanzialmente un accordo strappato alla controparte, facendo fuori i tentativi della CGIL di spendere qualsiasi tipo di conflittualità, proponendo degli accordi firmati dopo lo sciopero, dopo che lo sciopero ha strappato un accordo, questo la CGIL, un accordo a ribasso,
certo,
hanno provato a far convalidare dall'assemblea dei lavoratori, quali è stata, posso dire, anche una scena veramente veramente da segnale, perché il segretario provinciale della CGIL, venuto apposta in magazzino insieme alla CISL, che non aveva iscritto, è stato cacciato da tutti i lavoratori tra urla e parole che ti puoi immaginare. Quindi
No, ma suppongo anche che gli ascoltatori e le ascoltrici di Onda Rossa capiscano bene cosa stai dicendo, perché appunto il tema della logistica è uno dei temi più affrontati nella trasmissione di Corrispondenze Operaie, e sempre viene fuori che la CGIL ha questo atteggiamento, e in tutta risposta anche questo che dici da parte dei lavoratori e delle lavoratrici.
Sì, questa era proprio per dirti come la funzione che ha la CGIL in questa fase politica, e non solo, nel cercare di normalizzare la conflittualità e di riportarla semplicemente in termini quasi verrebbe da dire di voti di scambio da un certo punto di vista, insomma, no? Voti di tessera. Però insomma, di fronte alla sua organizzazione operaia, poi quando naturalmente passaggi lotta si hanno cementificato dei rapporti di solidarietà, c'è stata la capacità comunque di formare un fronte di lotta diciamo complessivo su 130 operai, perché questo è il numero di lavoratori all'interno del magazzino in cui l'adesione allo sciopero il 26 novembre è stata più del 90%, con uno sciopero con un picchetto esterno che bloccava i camion e che bloccava i cancelli. Quindi questa roba qua è riuscita proprio a sbaragliare anche il tentativo padronale della CGIL di smorzare. Quindi questo, ti dicevo, era proprio la prima parte, il primo sciopero. E poi e qui interviene la seconda fase successiva. L'accordo prevedeva sostanzialmente la riconferma dei lavoratori precari, una quota di lavoratori che da tempo determinato passavano a tempo indeterminato, considerando che il magazzino per il 70% era un magazzino con contratti in scadenza, quindi anche se vogliamo fuori dalla normativa che prevede invece una percentuale intorno al 25% di lavoratori precari sul restante, quindi un magazzino anomalo da quel punto di vista lì. Quindi c'era stata una prima tranche, se vogliamo, di passaggio a tempo indeterminato. Arriviamo al mese di gennaio, quindi il mese scorso, a metà del mese di gennaio, doveva esserci un incontro tra lavoratori, tra di noi, insomma, e la cooperativa, l'azienda per cui che fa intermediazione manopola, quella per cui noi non siamo dipendenti da Logista, ma come funziona il mondo dei magazzini tramite l'appalto. Bene, Logista.
Poi scusami, puoi spiegare come funziona lì con la questione cooperativa? Perché io leggo di cooperativa BSB, ma avevo letto anche un altro nome che ora purtroppo non ricordo, per cui voi di chi?
Alma. Allora, Alma, magari sono un po' più chiaro, sono stato un po' confuso su questo aspetto. Logista è la committente, quindi il monopolista della distribuzione di tabacchi lavorati in Italia. Fa parte di una multinazionale, di una corporation, che sostanzialmente fa capo alla British Tobacco, quindi stiamo parlando delle più grosse multinazionali del tabacco, ma anche delle multinazionali europee attualmente esistenti, che hanno la distribuzione del tabacco in paesi come la Spagna, Francia, Polonia, eccetera, Italia, eccetera, eccetera. Questa, sul territorio nazionale, questa Logista è stata quella che ha acquisito tutta la rete di distribuzione precedente, che era quella del che prima faceva parte dello Stato italiano sostanzialmente. Certo. Questa è stata quella che l'ha acquisito, diventando un monopolista, e nei suoi magazzini non assume direttamente, ma naturalmente
appalta.
Tramite appalto. Questa è la modalità che anche qua a Bologna è stata replicata. Quindi in realtà un appalto e un subappalto, quindi noi direttamente eravamo assunti per una SRL, non era una cooperativa la nostra, per una SRL che lavorava in subappalto di un appalto che Logista aveva dato per la movimentazione merci e il picking. L'ultima, appunto, per cui eravamo assunti era l'Alma, che era una SRL. Precedentemente, cioè in tutti i mesi precedenti, c'era stato un cambio in circa 2 anni, se non mi sbaglio, di 3 cooperative, quindi cooperativa, cambio cooperativa, cambio cooperativa, cambio SRL, quindi in 2 mesi 4 cambi, quindi è una roba purtroppo tipica del mondo della logistica, proprio per abbassare costi, libertà di licenziamento, eccetera, eccetera. Stavo dicendo che il 26 novembre abbiamo fatto questo primo sciopero, che con questa subappaltatrice per cui noi lavoravamo avevamo ottenuto questo tipo di, se vogliamo, di piccolo passo in avanti nella stabilizzazione dei rapporti e nella continuazione dei contratti precari in scadenza. Arriviamo a gennaio, Logista direttamente, per interrompere questo passaggio di miglioramento delle condizioni di lavoro, interviene con un cambio di appalto, quindi fa fuori l'SRL per cui eravamo assunti, l'appaltatrice che stava sopra la nostra SRL. Per chiarezza, quando parlo di appaltatrice che sta sopra l'SRL per cui eravamo assunti, questa appaltatrice in magazzino non era presente, se non tramite una persona che aveva le voci del controllo, diciamo così. Quindi era una appaltatrice che si prendeva una grossa fetta dei soldi dell'appalto, ma di fatto era parassitaria al 100%, quindi fa fuori questa casa di appalti e mette dentro, propone l'appalto a questa nuova BSB, che è un consorzio per cui attualmente poi noi siamo stati assunti. E il gap sta proprio qua: Logista interviene con questo cambio appalto, quindi facendo fuori tutta la contrattazione che c'era stata precedentemente, arriva e dice: questo è il cambio d'appalto, propongo a questa nuova BSB, questo nuovo consorzio, di entrare alle condizioni che dico io. E le condizioni che diceva Logista sostanzialmente era una riduzione di una 25-30 persone circa, e esuberi, e con una riduzione dell'orario di lavoro da full time a part time per una quota abbastanza significativa di lavoratori, anche chi era indeterminato, se vogliamo, da anni, con una storia di magazzino magari anche più lunga. Questa è stata la mossa che ha fatto la controparte. Diciamo che in questi mesi si era andati avanti nel percorso di auto-organizzazione, nel percorso, come dire, di crescita collettiva. Quando è arrivata questo cambio di appalto, c'è stata la capacità immediatamente il sindacato Sicobas ha convocato una assemblea nel magazzino, spinta naturalmente da tutti i lavoratori, arrivando immediatamente alla dichiarazione dello sciopero. E questo è successo il giorno 15 gennaio.
Scusami,
15 gennaio.
Ti posso chiedere, di un giorno. Prima accennavi alla scusa del, perché non è una motivazione, la scusa della crisi, però ti volevo chiedere, questa operazione che ha provato a fare la Logista con il nuovo appalto alla BSB, possiamo dire che sia un tentativo di far fuori qualche decina di lavoratori e lavoratrici, magari anche scomodi, per poi fare posto magari in futuro a nuove assunzioni?
Questo sicuramente, perché il meccanismo sarebbe stato quello di appunto buttare fuori dei lavoratori con la scusa degli esuberi, tornare al livello che ti dicevo prima, quelle 10-12 ore di media di lavoro, con picchi che arrivavano alle 14-16, per poi eventualmente fare quello che dici tu, riassumere eventualmente lavoratori da zero, con senza anzianità da magazzino, quindi ripartendo anche a zero in termini di conoscenza, rapporti tra lavori e solidarietà.
Magari provando a sfruttare anche la nuova normativa del Jobs Act, provando a sfruttarla, no?
Provando a sfruttare anche questo passaggio del Jobs Act, una volta che poi i decreti attuativi poi sono come dire approvati, quindi nei mesi successivi. Questa era un po' l'idea che ci eravamo fatti noi, anche poi nel tentativo, quando si va a proporre degli esuberi e riduzione degli orari anche a tempo indeterminato, magari appunto lo si propone a lavoratori che magari sono anche più attivi, uno si trova a dover stare in un magazzino con un contratto a 4 ore, non ce la fa, e poi magari sceglie magari di non avere proprio in termini di salario, non arrivi in fondo al mese se ti propongo un part time. Quindi c'è anche il tentativo, parte di far fuori lavoratori più attivi, dall'altra proprio di andare con questa riduzione del posto di lavoro.
E in questa situazione voi giustamente con l'assemblea convocata da Sicobas non ci siete stati, è partita una mobilitazione.
Siamo partiti immediatamente in sciopero,
okay.
Giovedì 15 gennaio. Da lì lo sciopero che si è tramutato immediatamente al giorno successivo, quindi al venerdì, in picchetto fuori dal magazzino, con il blocco delle merci in entrata e in uscita, fino a un picchetto, un presidio con turni di 24 ore su 24, fino al giorno della firma del nuovo accordo, che è arrivato nella settimana successiva. Quindi dico, è stata una settimana di picchetto continuativo, di lotta importante, perché comunque la controparte ha usato in quel momento tutti i mezzi che aveva a disposizione, e nei termini della minaccia e nei termini dell'organizzazione del lavoro, per cercare di smobilizzare il picchetto. Per dirti, sono partiti immediatamente a dirottare camion dal magazzino di Bologna ad altri magazzini di produzione, come sono quelli ad Anagni, a Tortone, altri magazzini che ci sono in Italia. Quindi, come dire, dimostrando, diciamo, vedete che non abbiamo bisogno di stabilimento, se vuoi continuare lo sciopero io chiudo qua, ti mando tutti a fanculo. Questa era la cosa che hanno cercato di dimostrare, di poter, come dire, permettersi la serrata, perché di fatto si può parlare di una serrata di quasi 6 giorni che l'azienda, in risposta allo sciopero, ha messo in atto. Dall'altra la CGIL che si è mossa in tutto questo momento nel cercare di parlare, di chiamare i lavoratori al telefono personalmente, cercando di fargli paura, dicendo che se continuano lo sciopero loro in particolare non sarebbero stati assunti, convocando degli incontri la CGIL con la cooperativa uscente e l'entrante e l'appaltatrice logista per proporre degli accordi a ribasso che prevedevano comunque degli esuberi, e poi venendo, come dire, facendo arrivare le fotocopie al picchetto, dicendo: vedete, abbiamo firmato l'accordo, voi state qua fuori a sciopare, noi ce l'abbiamo, vedete che qua con questo si entra, chi firma questo entra, chi non firma è fuori. Quindi cercando appunto di mettere in campo tutti questi strumenti. Lo stesso hanno fatto le cooperative subentrante, che si è posta in maniera inizialmente molto rigida, dicendo: no, questi sono come dire, gli accordi con cui entrò nel magazzino, e noi il picchetto, diciamo, in maniera come dire, a voce unica rispondeva: attenzione, voi volete entrare in questo magazzino, ma nel magazzino ancora non siete entrati, anche se pensate di firmare l'appalto, noi qua non vi facciamo entrare. Quindi c'è stata una rigidità da parte nostra che ha resistito a tutti questi tentativi, come dire, di scoraggiamento o proprio di serrata che ha messo in campo l'azienda, e dall'altro essendo molto, come dire, anche molto determinati nel dire: sì, il 31 gennaio cade l'appalto, tu BSB dovresti entrare, però guarda che qua continui a trovare il ticket, quindi nel magazzino continui a non lavorare. Questa rigidità è stata come dire, la variabile che ha permesso di riuscire a strappare una vittoria su tutti i fronti e nei confronti di tutta la controparte, perché è una rigidità che ha portato a due incontri che sono stati fatti con le rispettive cooperative, che tutte le volte proponevano un tipo di accordo ma che veniva rigettato perché prevedeva alcuni esuberi, alcuni cambiamenti di orari, eccetera, fino al giorno 29 in cui la controparte è stata costretta nuovamente a chiedere un incontro e
ha ceduto su tutti i fronti.
Una lunga trattativa ha dovuto assolutamente cedere a quelle che erano le richieste da parte dell'assemblea dei lavoratori, il picchetto, cioè il mantenimento per tutti i lavoratori delle stesse condizioni contrattuali in termini di orario e in termini di diritti acquisiti in termini di salario, il rinnovo da parte di tutti i contratti in scadenza, più un passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato, così come era previsto dai vecchi accordi che si volevano far saltare. Ecco, il 29 gennaio da parte loro è stata, se posso dire, una capitolazione, perché tutte le controparti hanno dovuto cedere, hanno firmato un accordo. Noi siamo rientrati in magazzino adesso, ma siamo rientrati più forti come c'eravamo usciti, proprio in termini di diritti e salario.
Quindi, e anche, anche di morale, chiaramente.
E di morale, perché poi quando entri a testa alta, perché insomma la dimostrazione che siamo riusciti a fare quasi 8 giorni di picchetto, turni 24 ore su 24, solidarietà che è venuta, perché gli altri magazzini hanno dato sostegno, gli altri iscritti Sicobas pure.
Ti posso chiedere questa cosa?
I collettivi autonomi sono venuti a sostenere il picchetto, così come i compagni del laboratorio Crash durante tutta la settimana. Quindi c'è stata anche, a parte noi come lavoratori e degli altri lavoratori, l'aver visto che comunque non si era soli quando si faceva una lotta come questa, ed è veramente importante sapere che non si è isolati ed intorno a noi c'è solamente, come dire, dei freddi capannoni, ma vedere tutti i giorni studenti, altri precari che si organizzano, centri sociali, gli altri magazzini venire a sostenere, stare con te al picchetto la notte, durante il giorno, eccetera, è stato anche una cosa importante. Penso che un po' tutti, anche i miei colleghi di lavoro, si sono resi conto che in questo momento sono all'interno anche di una rete di solidarietà e di movimento che si può riattivare nel caso il padrone riparta l'attacco. Ecco.
Senti, io per andare a conclusione, visto che abbiamo già sforato di tanto, volevo chiederti due cose. Okay. Se per caso siete riusciti ad entrare in contatto, in relazione con gli stabilimenti dove la logista provava a invece sviare il vostro picchetto, come dicevi, Anagni e Tortona, se non ho capito male.
In realtà ci sono anche altri stabilimenti, okay, stabilimenti sì, a Bari, in tutta Italia, quindi stiamo parlando di una rete.
Se per caso siete riusciti ad entrare in contatto con questi lavoratori. E poi l'altra domanda, così per concludere, sono passati, suppongo, una settimana da quando siete rientrati al lavoro, se c'è stata qualche nuova avvisaglia da parte dell'azienda di non mantenere fede agli accordi presi.
Guarda, per quanto riguarda la questione degli altri lavoratori, per come funziona Logista, almeno per come abbiamo conosciuto noi, ha diversi magazzini di produzione in tutta Italia, non solo quelli che ti nominavo. Più un grosso numero di molte decine, di quasi un centinaio di magazzini, semplicemente di stoccaggio e poi di distribuzione verso i tabaccai, oltre agli stabilimenti come il nostro, che tra virgolette di produzione, cioè vogliamo, cioè di picking, eccetera. Quindi la rete è molto vasta. Noi insomma siamo riusciti, se vogliamo, anche in tempo non lunghissimo a riuscire a costruire almeno al nostro interno. Sicuramente la prospettiva è quella di riuscire ad avere anche rapporti e legami con gli altri operai, perché poi quando si tratta di una monopolista che lavora in regime unico di distribuzione, è chiaro che o tu ti muovi anche su quel terreno di contatto e di espansione della lotta rispetto ad altri magazzini, sennò poi è possibile insomma che fai difficoltà se una volta che questi dovessero ripartire. E te lo dico perché sicuramente non è una sconfitta che è stata, come dire, digerita o accettata da parte della controparte, no? Sappiamo che siamo in una fase assolutamente di calma apparente, se vogliamo, perché dall'altra parte l'avere un magazzino che ha retto il colpo è anzi riuscito ad andare a conquistare di più di quello da cui si è partiti quando si proponevano i licenziamenti. In questo momento nel magazzino appunto il morale è alto, l'unità tra di noi è ancora forte, c'è la consapevolezza di mantenere quello sia, anzi tutti abbiamo l'aspettativa di migliorare ancora rispetto a quelle che sono le condizioni, perché ancora tanto proprio c'è da costruire in quel magazzino. Non è che io quando dico abbiamo ottenuto il rinnovo dei contratti a tempo determinato, però sempre comunque di un lavoro salariato ad alto grado di sfruttamento si tratta, quindi come dire, si sta parlando solo di miglioramenti di condizioni, non è che si sta parlando di chissà quali stravolgimenti proprio in termini di dinamica di rapporto tra capitale e lavoro. Siamo veramente, ti posso dire, a un piccolo passo che però ha portato, e questa è la cosa più importante, consapevolezza della lotta, dell'unità e la solidarietà. Credo che queste sono le tre cose principali che abbiamo acquisito nonostante appunto i miglioramenti salariali e contrattuali. Però
possiamo concludere che c'è una calma apparente, per cui per il momento non ci sono state avvisaglie, però appunto si tratta solo di una calma apparente, però appunto ciò che siete riusciti a costruire in questi mesi, direi, poi chiaramente c'è stata un'accelerazione nel mese di gennaio, e servirà anche in futuro per mettere di nuovo in campo un processo di mobilitazione e di lotta.
Certo, questo lo sappiamo noi, lo sa anche la controparte, quindi come dire,
queste ormai si gioca a carte scoperte, diciamo.
Stiamo continuando, come dire, a crescere e a rinsaldare, ecco.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo per questa descrizione molto esaustiva della vostra avvertenza, e fortunatamente si parla di una vittoria per ora su tutti i fronti rispetto alla controparte, e per cui anche il bene di questa puntata, perché prima di te abbiamo dialogato con il lavoratore della Sangalli Vetro di Manfredonia, dove purtroppo ancora il futuro che hanno davanti non è per niente roseo. Tra l'altro da parte loro si tratta purtroppo di rischio serio di chiusura e di liquidazione dello stabilimento, quindi una situazione abbastanza diversa dalla vostra, per cui un po' di fiducia mette sempre il fatto che quando i lavoratori si uniscono, e soprattutto ai lavoratori si uniscono varie altre componenti delle città in una rete di supporto e di solidarietà, si riesce a vincere, a strappare dei risultati molto concreti e molto significativi. Con questo io direi ci possiamo salutare, ti ringraziamo chiaramente.
Io saluto te e saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Vabbè, a risentirci presto, speriamo che non ci debba essere bisogno di risentirsi in futuro per le vostre vertenze, però chiaramente se ce ne sarà bisogno lo faremo molto prontamente.
Andiamo avanti con la lotta, se ci sentiamo e aggiorniamo.
Va bene, grazie, buona giornata.
Ciao a tutti, ciao.
Allora bene, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie, termina un po' in ritardo come anche purtroppo allo stesso tempo è cominciata con un po' di ritardo, e a risentirci ovviamente con Corrispondenze Operaie a lunedì prossimo. Un abbraccio e un saluto specialmente a coloro che sono privati della propria libertà.
Se 8 ore vi sembran poche, provate voi a lavorare.
Se 8 ore vi sembran poche, provate voi a lavorare.
E provate.
dovere e devi fare senza lavorare e comandare e provare e devi fare senza lavorare e comandare e noi faremo come la Russia e squilleremo i campanelli
e noi faremo come la Russia e squilleremo i campanelli
e squilleremo i campanelli
e lo pace martello trionferà
e squilleremo
c'è martello trionferà
e noi faremo come la Russia chi non lavora non mangerà
e noi faremo come la Russia chi non lavora non mangerà
e quei vigliacchi quei signori verranno loro a lavorare e quei vigliacchi quei signori verranno loro a lavorare.